Le donne nella musica hanno costantemente sfidato le difficoltà e infranto le barriere. Hanno lottato attraverso esperienze potenti e stimolanti e conquiste significative, spesso in un mondo fatto e gestito dagli uomini. Le loro vite, le loro storie, spesso complesse, le loro canzoni e le esibizioni hanno contribuito in modo determinante alla storia della musica e all'emancipazione femminile. C'è ancora molta strada da fare per le donne nell'industria musicale, ma è un motivo in più per celebrare le pioniere, le portatrici di cambiamento e le donne che con la loro determinazione, libertà e nonostante le difficoltà, le tragedie e tormenti personali hanno sfidato le aspettative, il sessismo, la misoginia e le avversità nel corso della loro carriera musicale. Io sono Elisa Graci e benvenuti alla seconda stagione di Sound Queens, 5 storie, 5 donne della musica. Per più di 30 anni è stata una delle voci più riconoscibili della musica contemporanea e allo stesso tempo una delle persone più schive e restie a raccontarsi. È diventata famosa senza costruire attorno alla propria fama una personalità pubblica onnipresente. Ha pubblicato pochissimo, ha concesso pochissime interviste, ha lasciato che fossero soprattutto le canzoni e la sua voce a parlare. Oggi vi parlo di Beth Gibbons. Dietro quella voce che associamo immediatamente ai Portishead non c'è soltanto la storia di una musicista, c'è la storia di una ragazza cresciuta in campagna, nel Devon, lontana dalle grandi città e dall'industria musicale, di una giovane donna che a un certo punto decide di trasferirsi e provare a vivere cantando, dell'incontro casuale con Jeff Barrow che cambierà la sua vita, e poi di una carriera costruita quasi contro le regole dell'industria musicale. La voce e l'importanza artistica di Beth Gibbons rappresentano uno di quei capitoli più intensi e influenti della musica contemporanea. Il suo stile non risiede nella perfezione tecnica accademica, ma in una straordinaria capacità di tradurre il suono in dolore, fragilità e vulnerabilità umana. Benvenuti a Sound Queens, oggi dedicata a Beth Gibbons.
Thank you.
Bette Gibbons nasce a Exeter il 4 gennaio del 1965. La sua infanzia si svolge in un ambiente molto diverso da quello nel quale si svilupperà successivamente la sua carriera. Cresce in una famiglia che vive in campagna, in una fattoria, insieme alle sorelle. I genitori si separano quando è ancora giovane e Bette cresce prevalentemente con la madre e le sorelle. Le informazioni disponibili su questo periodo sono davvero poche, anche perché, come già detto, Bette è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. È comunque importante ricordare il contesto nel quale cresce. Il Devon negli anni 70 è lontano dai centri principali dell'industria musicale britannica e non è naturalmente collegato alla scena che, alcuni decenni più tardi, renderà famosa Bette Gibbons. Il suo percorso verso la musica professionale non passa infatti attraverso una formazione musicale tradizionale né attraverso un'esposizione al mondo dello spettacolo. La musica entra nella sua vita soprattutto attraverso l'ascolto. Bette Gibbons ha ricordato in diverse occasioni l'importanza che hanno avuto per lei artisti molto differenti tra loro. Lei ascoltava soul, jazz, il folk e la musica popolare americana. Questo modo di ascoltare senza una particolare attenzione ai confini tra generi sarà importante anche nella successiva esperienza con i Portishead. Ma l'avventura musicale di Bette inizia da Bristol. All'inizio degli anni 90, Bristol è una delle città britanniche nelle quali la contaminazione tra generi musicali è particolarmente evidente. La scena locale comprende musicisti legati al reggae, al dub, al soul, all'hip hop e alla musica elettronica. E proprio dall'incontro tra queste esperienze nascerà quello che viene successivamente definito trip hop. Molti degli artisti associati a questa etichetta, il trip hop, hanno preso le distanze dalla definizione, ma serve almeno a descrivere un particolare momento della scena musicale di Bristol, caratterizzato dall'uso dei campionamenti, ritmi rallentati, bassi profondi e influenze provenienti dal soul e dall'hip hop. Bristol ha una storia portuale, è una popolazione molto eterogenea, con una presenza importante delle comunità caraibiche. Questa dimensione culturale ha avuto conseguenze anche sulla musica della città, soprattutto attraverso reggae, dub e la cultura dei sound system. A partire dagli anni Ottanta, attorno a questi ambienti, si sviluppa una scena nella quale i pop, soul, funk, reggae, elettronica cominciano a convivere con il rock e con la musica indipendente britannica. All'inizio degli anni 90 questa contaminazione diventa particolarmente evidente. Il campionamento, che sta diventando sempre più importante grazie alle nuove tecnologie, permette di trattare registrazioni del passato come materiale da ricomporre. È in questo ambiente che lavorano alcuni dei musicisti destinati a definire la cosiddetta scena di Bristol. Prima ancora dei Portishead ci sono gruppi collettivi come i Massive Attack e delle figure come DJ Milo, Rob Smith e altri produttori che contribuiscono alla circolazione di hip hop, dub ed elettronica in città. I Massive Attack, formati da Robert Del Naya, Grant Marshall e Andrew Walls, pubblicano Blue Lines nel 1991. Il disco viene successivamente considerato uno dei punti di riferimento della scena di Bristol e mostra già quella combinazione di ritmi hip-hop, dub, soul, reggae, elettronica che diventerà la caratteristica del suono della città. Un elemento importante è anche il modo di lavorare. La produzione musicale non avviene necessariamente attraverso la struttura tradizionale di una band che prova insieme e poi registra. Diventano centrali i DJ, gli studi, i produttori, i campionatori e il montaggio in studio. La tecnologia permette di costruire una canzone a partire da materiali diversi, modificando velocità, timbri e strutture. Jeff Barrow entra proprio in questo ambiente. Prima di diventare uno dei fondatori dei Portishead, lavora negli studi di Bristol e viene a contatto con musicisti e tecniche di produzione legate a quella scena. È un'esperienza importante perché il suo modo di pensare la musica nasce anche dall'idea che una registrazione possa essere smontata e ricostruita. L'incontro con Bette Gibbons avviene in un contesto che non è quello della tradizionale audizione di una cantante per una band. I due cominciano a lavorare insieme e successivamente entra nel progetto il chitarrista Adrian Ottley. Nascono così i Portishead. Il primo album, Dummy, viene pubblicato nel 1994. È un disco che utilizza strumenti e tecniche proprie della musica elettronica, ma costruisce contemporaneamente un'atmosfera unica. Le basi sono spesso lente, i campionamenti vengono trattati in modo volutamente sporco e la voce di Beth Gibbons occupa una posizione centrale. Anche i testi contribuiscono a questa sensazione malinconica. Le canzoni parlano soprattutto di solitudine, rapporti difficili, distanza, insicurezza e desiderio di trovare una forma di equilibrio. È un album nel quale il passato e il presente vengono fatti convivere. La tecnologia dei sampling incontra il soul, il jazz e le colonne sonore, mentre la voce di Beth tiene insieme questi elementi e dà alle canzoni una dimensione personale.
Thank you. Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find a way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong?
Dammi, il primo album dei Portishead, ottiene un successo internazionale considerevole e nel 1995 vince il Mercury Prize, il premio britannico dedicato all'album dell'anno. Ancora oggi è considerato un capolavoro senza tempo. Il successo di Dammi produce anche un'immagine molto precisa dei Portishead e soprattutto di Beth. Fotografie, videoclip e copertine contribuiscono a costruire un'estetica riconoscibile, nella quale la voce di Beth viene associata ad un immaginario notturno, esile e malinconico. Nel 1997 arriva il secondo album, semplicemente intitolato Portishead. Il disco è meno immediatamente accessibile del precedente e porta ancora più avanti alcuni degli elementi già sperimentati in Dammi. Quando arriva nei negozi, il secondo album dei Portishead viene accolto molto bene, ma dalle recensioni notiamo anche una differenza rispetto a Dammi. Il disco viene considerato più scuro, più compatto e meno immediato. Gli stessi Portishead hanno raccontato che dopo il tour del primo album cambiarono completamente metodo. Smisero di utilizzare campioni presi direttamente dai dischi di altri artisti e cominciarono a costruire e a registrare loro stessi il materiale che poi avrebbero trattato come campionamento. Secondo Atli, il processo fu molto lungo e, citazione dallo stesso Atli, arrivò anche a perdere la strada durante la lavorazione. Se Dammi aveva una dimensione cinematografica e seducente, Portishead è un po' più chiuso e aggressivo. La chitarra di Atli assume un ruolo maggiore, i ritmi sono spesso più pesanti e la produzione sembra meno interessata a creare un'atmosfera elegante. Anche Beth Gibbons canta in un ambiente più difficile. Le canzoni parlano ancora di isolamento, rapporti sentimentali e vulnerabilità, ma la sensazione generale è più conflittuale.
Understand me. uncertainty is taking me over. I can't move this stage anymore.
Parliamo adesso del live Roslyn New York City 1998. Il concerto viene registrato alla Roslyn Ballroom, appunto a New York, il 24 luglio del 97, poco prima dell'uscita del secondo album, Portishead. La band suona insieme a una grande orchestra. Nella formazione utilizzata per lo spettacolo ci sono 28 elementi. L'idea è interessante perché i Portishead prendono una musica costruita in studio attraverso campionamenti, elettronica e manipolazioni e cercano di ricostruirla fisicamente con un'orchestra davanti al pubblico. Gli arrangiamenti orchestrali trasformano brani come Humming, All Mine, Mysterious, Glory Box e Rhodes e danno loro una dimensione molto più ampia e cinematografica. Per Bud Gibbons è particolarmente importante. Nel disco in studio la sua voce è spesso immersa nella produzione di Jeff Barrow. Al Roslyn invece deve stare davanti all'orchestra e al pubblico, mantenendo quella fragilità che caratterizza la registrazione. I Portishead sono circondati da una grande orchestra e stanno trasformando una musica nata attraverso campionamenti e produzione elettronica in uno spettacolo completamente fisico. Beth però sembra quasi estranea a questa dimensione spettacolare. Sta spesso curva davanti al microfono, con gli occhi chiusi, una mano sul microfono e l'altra con la sigaretta, mentre intorno a lei l'orchestra suona. Diverse recensioni hanno sottolineato proprio questa postura raccolta e apparentemente fragile. C'è un video bellissimo di questo concerto ed è particolarmente interessante vederlo perché la sua voce fa esattamente il contrario del suo corpo. Il corpo di Beth è chiuso, trattenuto, quasi intimidito. La voce invece riempie lo spazio dell'orchestra. Thank you. Dopo il tour e le attività legate all'album, però, il gruppo rallenta. Adrian Athley ha raccontato che dopo circa un anno e più di tournée erano arrivati al limite. Le relazioni personali si erano deteriorate e una volta tornati dagli Stati Uniti, i tre presero strade separate. Athley ha riassunto quel momento dicendo «We've had enough», ne avevamo abbastanza. Nel 2008, sempre Athley disse chiaramente «We burned ourselves out in 98», ci siamo bruciati nel 98, spiegando che dopo il tour non avevano più alcuna voglia di mettersi subito a lavorare ad un altro disco. Inoltre Beth ebbe problemi di salute, mentre Jeff e Athley attraversarono entrambi la fine dei loro matrimoni. Jeff Barrow si trasferì per alcuni anni in Australia e raccontò di essere arrivato a un punto nel quale non riusciva più a scrivere musica. Passano gli anni, nel frattempo Beth Gibbons lavora ad altri progetti. È una caratteristica che accompagnerà tutta la sua carriera. Invece di costruire una produzione continua, sembra preferire collaborazioni e registrazioni molto distanziate nel tempo. Nel 2002 arriva Out of Season, realizzato con Paul Webb, già bassista dei Talk Talk e conosciuto artisticamente come Rustin Man. Il disco permette di ascoltare Beth Gibbons in un contesto molto diverso da quello dei Portishead. Out of Season è un album nel quale prevalgono strumenti acustici e atmosfere legate al folk, al rock e alla musica da camera. L'idea nasce quasi casualmente. Beth contatta Paul Webb e i due iniziano a vedere che tipo di musica possono costruire insieme. Webb ha raccontato che per molto tempo non erano nemmeno sicuri che sarebbero riusciti a finire il disco. Alcune recensioni osservarono proprio che in questo contesto la voce di Beth Gibbons poteva finalmente stare al centro senza essere trattata come un altro elemento della produzione. L'apertura con Mysteries è probabilmente il modo migliore per capire il progetto. Chitarra acustica, cori molto discreti e quella voce, la voce di Beth Gibbons senza il muro sonoro dei Portishead. È una canzone che sembra arrivare dalla tradizione folk, ma mantiene quella particolare inquietudine che conosciamo ormai bene di Beth Gibbons. Thank you. l'esperienza con Rusty Man e Out of Season, è tempo di tornare alle origini. I Portishead tornano a pubblicare un album soltanto nel 2008 con Third. Sono passati 11 anni dal precedente disco in studio. Third non è un ritorno nostalgico ai Portishead degli anni 90. Il gruppo modifica ancora una volta il proprio linguaggio, introduce elementi elettronici più radicali e costruisce un album molto meno legato alla formula che li aveva portati al successo. È un ritorno entusiasmante quello dei Portishead, che torneranno insieme anche dal vivo.
Thank you.
altro passaggio importante per Beth arriva dalla collaborazione con la musica di Henryk Górecki. Beth Gibbons registra la Sinfonia numero 3, conosciuta come Symphony of Sorrowful Song, insieme alla Polish National Radio Symphony Orchestra. La registrazione, diretta da Pendeci, viene pubblicata nel 2019. È un progetto molto lontano dall'universo dei Portishead e dimostra ancora una volta la curiosità e la disponibilità di Beth Gibbons a lavorare al di fuori del proprio genere di riferimento. La Sinfonia numero 3 di Górecki è una composizione del 1976, costruita attorno a testi che affrontano temi legati alla perdita, alla maternità e alla separazione. La parte vocale richiede un'interpretazione estremamente controllata, molto diversa da quella a cui Beth Gibbons è abituata. Non abbiamo ancora parlato della vita privata di Beth Gibbons. È un terreno sul quale bisogna procedere con particolare prudenza. Beth ha scelto per gran parte della propria carriera di non rendere pubblici molti dettagli sulla sua vita personale e ha sempre raramente raccontato pubblicamente le proprie relazioni. Quindi parte della sua biografia rimarrà sempre semplicemente privata. È un dato importante e certamente contrasta con il modo nel quale l'industria musicale contemporanea tende a raccontare gli artisti. Nel caso di Beth Gibbons, il pubblico ha avuto accesso soprattutto alla musicista e molto meno alla persona. E anche per questo negli anni si è sviluppata una sorta di mitologia intorno alla sua figura. La sua riservatezza è stata spesso interpretata come mistero, mentre potrebbe essere semplicemente una scelta personale. Lavorare come artista senza trasformare necessariamente la propria vita in un contenuto pubblico. Nel 2024 Beth Gibbons pubblica Lives Outgrown, il suo primo album solista. Non è però un progetto nato rapidamente. Il lavoro sul disco si sviluppa nell'arco di diversi anni e coinvolge anche James Ford e Lee Harris. La composizione procede lentamente, attraverso un insieme di canzoni che prendono forma nel corso del tempo. Il titolo Lives Outgrown può essere tradotto approssimativamente come vite superate, vite cresciute oltre i propri confini. È un titolo che introduce direttamente uno dei temi centrali dell'album, il cambiamento. Beth ha spiegato che il disco nasce anche dalla riflessione sull'invecchiamento, sulla perdita di persone care, sulla consapevolezza che alcune possibilità della vita appartengono ormai al passato. Sono passati 30 anni dal debutto dei Portishead e nel 94 Beth aveva meno di 30 anni, adesso ne ha 60. La voce è ancora immediatamente riconoscibile, ma la produzione è prevalentemente acustica e gli arrangiamenti utilizzano archi, chitarre, percussioni e strumenti che rimandano più a una tradizione folk britannica. Guardando oggi la carriera di Beth Gibbons colpisce soprattutto la sua discontinuità. 3 album con i Portishead distribuiti in 14 anni, un album con Rustin Man nel 2002, una collaborazione con Goreci pubblicata nel 2019 e il primo album solista del 2024. Per gli standard dell'industria musicale è una produzione molto ridotta, ma questa lentezza è parte della sua storia professionale. Beth non ha mai avuto bisogno di mantenere una presenza costante sul mercato per rimanere riconoscibile. Dummy è rimasto un punto di riferimento per generazioni successive di musicisti e la sua voce continua ad essere immediatamente associata ad una stagione precisa della musica britannica. La storia di Beth Gibbons può essere raccontata partendo da molti punti diversi, dalla campagna del Devon, la scena musicale di Bristol, la nascita dei Portishead e il successo di Dummy, gli 11 anni trascorsi tra il secondo e il terzo album del gruppo e le collaborazioni che l'hanno portata lontano, via via, dal trip-hop. Ma il filo conduttore più evidente è probabilmente proprio questo rapporto con il tempo. Beth ha sempre lavorato senza seguire il ritmo abituale dell'industria musicale. Ha pubblicato poco, ha parlato poco e ha lasciato che fossero soprattutto le registrazioni e la sua voce a documentare i diversi momenti della sua vita artistica. L'infanzia nel Devon è ormai lontana, così come gli anni di Bristol e l'esplosione internazionale dei Portishead. Quella voce, che negli anni 90 era diventata uno degli elementi distintivi di Dammi, è rimasta riconoscibile, ma intorno a lei è cambiato quasi tutto. Beth Gibbons continua quindi a lavorare secondo una modalità che le è sempre appartenuta, senza fretta e senza l'obbligo di essere continuamente presente. Forse è proprio questa la cosa che colpisce di più ripercorrendo la storia di Beth Gibbons. La sua capacità di emozionare, pura e semplice. Ha attraversato il successo dei Portishead, degli anni del silenzio, i progetti personali e il ritorno alla musica mantenendo sempre una distanza molto netta dall'esposizione pubblica. La sua voce, invece, è diventata riconoscibile in tutto il mondo proprio perché non sembra mai voler dimostrare qualcosa. C'è una fragilità evidente, ma anche una grande precisione nell'interpretazione. Nelle sue canzoni il dolore non viene spiegato, viene lasciato emergere attraverso il timbro, le pause, le incrinature della voce. Beth Gibbons ha pubblicato relativamente poco rispetto alla sua importanza nella musica contemporanea, ma proprio questa lentezza, questa distanza dalle regole della carriera discografica sembrano averle permesso di conservare qualcosa che nel mondo della musica è sempre più difficile da proteggere, l'autenticità della sua voce. E forse per questo che ancora oggi, quando parte una canzone dei Portishead, una delle sue registrazioni soliste, non abbiamo bisogno di sapere tutto di Beth Gibbons, ci basta ascoltarla, perché in quelle canzoni c'è già molto di quello che ha scelto di non raccontare.
Crucified, validated,
Avete ascoltato Sound Queens, un podcast di Elisa Graci.
I feel so cold. All the girls and girls. This mess we're in.